Benvenuti alla seconda stagione di Neuropod, il podcast ufficiale della Società Italiana di Neurologia, che tratterà gli argomenti più interessanti e le novità di questa disciplina. Tutti i nostri articoli sono approvati da un team editoriale dedicato. Per rimanere sempre aggiornato sui nuovi episodi, seguici su Spotify, Apple Podcasts, Amazon Music e su www.neuropod.it. Nella puntata di oggi parleremo di come funziona il funzionale, dalla diagnosi al trattamento, con il dottor Michele Tinazzi, il dottor Tommaso Ercoli. Buon ascolto.
Buongiorno a tutti. Nell'episodio odierno parleremo dei disturbi neurologici funzionali, partendo dalla definizione fino ad arrivare al trattamento. Io sono Tommaso Ercoli, neurologo e dottorando in neuroscienze all'Università di Cagliari e ho il piacere di dialogare con il professor Michele Tinazzi, ordinario di neurologia presso l'Università di Verona. I disordini neurologici funzionali rappresentano la seconda causa di visita neurologica in un ambulatorio di neurologia generale. Solo negli Stati Uniti è stato stimato che il costo annuo per la gestione dei pazienti con disturbi neurologici funzionali in pronto soccorso e nei reparti di degenza ammonti a circa 1,2 miliardi di dollari. Negli ultimi 15-20 anni, l'interesse della comunità scientifica e dei neurologi nei confronti di questa condizione è cresciuto esponenzialmente, permettendoci di meglio comprendere la natura di questi disturbi. Risulta fondamentale individuare prontamente un disturbo neurologico funzionale, al fine di attivare quanto prima una presa in carico del paziente e impostare il trattamento adeguato. Risulta altresì importante riconoscere tali sintomi in pazienti che presentano altre condizioni neurologiche, di modo da evitare indagini strumentali non necessarie e trattamenti inadeguati. Vorrei dunque chiedere al professor Tinazzi, uno tra i massimi esperti di questo genere di condizioni, di spiegarci cosa si intende effettivamente per disturbo neurologico funzionale.
Allora, buongiorno a tutti, ringrazio gli organizzatori per l'invito, ringrazio in particolare la Società Italiana di Neurologia e il dottor Tommaso Ercoli. Partiamo dicendo subito e rimarcando quello che è già stato detto poco fa, che i disturbi neurologici funzionali sono stati per molti anni misconosciuti sia in ambito clinico che di ricerca e solo nell'ultima decade la comunità scientifica ha mostrato un particolare interesse verso questa area della neurologia ed ha sviluppato nuovi concetti anche relativamente al modello di malattia, alla terminologia, all'approccio clinico e alla gestione. In sostanza, i disturbi neurologici funzionali includono disturbi motori, crisi non epilettiche, disturbi sensitivi, disturbi visivi e hanno una prevalenza relativamente alta, 50-75 su 100.000, quindi di rilevanza epidemiologica. I disturbi motori funzionali, di questi disturbi neurologici funzionali, rappresentano il 50% e possono mimare, assomigliare a tutti i disturbi neurologici che noi incontriamo nella pratica clinica. Quindi paresi, tremore, distonia, disturbi del cammino. Colpiscono solitamente una fascia di età di pazienti ha un'età media di 47 anni e le donne sono più colpite degli uomini, con un rapporto di 7 a 3. Determina anche una disabilità, una riduzione della qualità di vita paragonabile a pazienti con malattie di Parkinson, per esempio, con un costo socioassistenziale ed economico rilevante. Tuttavia, il grado di soddisfazione nel trattare questi disturbi da parte dei neurologi è risultato basso anche a una recente, survey che abbiamo fatto all'interno della Società Italiana di Neurologia, intervistando 492 neurologi. Quindi, ma quali sono i motivi per cui il neurologo ha difficoltà a gestire questi disturbi? Perché i disturbi motori funzionali o neurologici funzionali hanno caratteristiche che sono normalmente associate al movimento volontario, cioè sono distraibili. E questo induce erroneamente e ha indotto i neurologi a pensare che la simulazione è il meccanismo alla base della genesi di questi disturbi. Tuttavia i pazienti riportano tali disturbi come involontari incontrollati perché manca o funzionano male quei circuiti che controllano la percezione, che hanno il controllo sulla percezione, il controllo sulle azioni e sulle loro conseguenze, che in inglese viene detto sense of agency. Non si attivano alcuni circuiti. Un altro falso mito, per cui i neurologi hanno difficoltà nel comprendere questi disturbi, è che sono sempre stati considerati come secondari a traumi emotivi psicologici. Tuttavia, nel DSM-5, pubblicato nel 2013, quindi ben 9 anni, ma purtroppo ancora poco conosciuto, l'associazione causale con fattori stressanti di natura psicologica è stata eliminata come criterio. Quindi sì, si dà un valore al disturbo, diciamo così, emotivo, psicologico, al trauma psicologico emotivo, ma non più causale, ma come fattore di rischio. Quindi il concetto da cui poi è cambiata la terminologia e tutto il resto, e l'approccio clinico e il trattamento è da un modello psicosociale siamo passati a un modello biopsicosociale. A tal proposito anche la terminologia è cambiata. La terminologia è cambiata e, diciamo così, da termini come psicogenici, disturbi di conversione, somatizzazione o isterici, si è passata una terminologia più consona al disturbo stesso, che è appunto disturbo funzionale. E tutti i neurologi ormai sono concordi nel sostenere che questa terminologia è quella che spiega meglio il disturbo e più anche accettata da parte del paziente. L'approccio clinico, come diceva il dottor Ercoli, è cambiato di conseguenza, quindi dal modello di malattia alla terminologia anche all'approccio clinico. L'approccio clinico è che attraverso un processo di diagnosi positiva, cioè si deve basare sulla presenza di segni e sintomi che sono specifici, come nelle patologie neurologiche organiche. Quindi non deve essere una diagnosi di esclusione, come avviene tutt'oggi, per cui abbiamo fatto una serie di esami, tutto negativo, e allora arriviamo a pensare a una diagnosi tipo di disturbo funzionale o sul fatto che i sintomi siano inusuali, perché dipende sempre dagli occhi ovviamente di chi guarda, o comunque basato unicamente sulla compresenza di un disturbo psicologico psichiatrico, perché sappiamo che molti disturbi neurologici, chiamiamoli organici, sono associati a un disturbo psicologico, ansia, depressione, stati emotivi particolari o psichiatrico addirittura. Quindi si deve basare la diagnosi su sostanzialmente due elementi che sono fondamentali. Certo che gli esami strumentali ci possono venire incontro, ma sempre basandosi su questi principi, che sono l'inconsistenza interna, cioè il sintomo tende a migliorare con la distrazione e a peggiorare con l'attenzione. Quindi se io distrago il paziente facendo fare un compito cognitivo, come per esempio facendo contare i mesi all'indietro, oppure descrivendo un numero, una lettera in una parte lontana dal corpo, diciamo così, per esempio, se c'è presente tremore, lontano dalla parte del corpo tremorigene, osserverò una variabilità e addirittura una scomparsa del tremore in questi casi. In più, oltre a questo concetto di inconsistenza interna, c'è il concetto che deve essere rispettato di incongruenza, cioè incongruenza o incompatibilità con quei disturbi neurologici noti per essere causati da malattie, chiamiamole organiche. Quindi questi sono i due principi su cui si fondano sostanzialmente i criteri diagnostici che sono stati definiti in modo chiaro ancora 12 anni fa, nel 2009.
Grazie professore per l'esaustiva spiegazione. Quindi, una volta che diagnostichiamo il disturbo neurologico funzionale, quali sono le possibilità di trattamento che abbiamo di fronte a noi? Che cosa possiamo fare nello specifico?
Ecco, diciamo che la gestione clinica è un processo complesso che si sviluppa in 3 step conseguenziali. Innanzitutto è molto importante raccogliere una storia clinica dettagliata, quindi bisogna spendere tempo con questi pazienti per entrare in empatia con questi pazienti e capire il loro disagio, il loro disturbo ovviamente. Quindi la raccolta della storia clinica, una valutazione clinica attenta, quindi da qui si impara molto nei disturbi motori funzionali, si impara molto alla semiotica neurologica, per poi passare alla comunicazione della diagnosi e al trattamento. Quindi la raccolta della storia clinica è fondamentale. Perché? Perché da lì arrivano, cioè possiamo capire se intanto il paziente può avere dei sintomi che possono essere compatibili con un disturbo funzionale. Raccolta la storia clinica, ovviamente, le motivazioni che hanno portato il paziente a contattare il neurologo, quindi far listare i sintomi di origine ovviamente adesso funzionale, sono utili per fare una diagnosi, i pazienti sono ben disposti. Valutare quelle che sono le circostanze dei sintomi all'esordio, perché spesso questi disturbi hanno come fattore trigger o precipitante il panico, la dissociazione, il trauma. Capire qual è il decorso clinico, quindi fluttuazioni comparsa nel weekend o la presenza di disabilità. C'è sempre una non concordanza, una discrepanza tra quello che dice il paziente e quello che fa, ma non perché simuli, ma perché non c'è una consapevolezza, manca questo senso di consapevolezza del disturbo. Il convinzione del paziente sulla malattia, ovviamente è molto importante informarsi cosa è accaduto con i medici in precedenza, perché aiuta il medico a orientare spesso questi pazienti che sono definiti dottor Shopping, perché girano un medico all'altro, e i medici, anche come emerso dalla survey che abbiamo fatto sui neurologi italiani, ma questo si può declinare anche a livello europeo e a livello internazionale. Di fatto, le figure a cui fanno riferimento i neurologi sono sempre gli psicologi e talvolta gli psichiatri. Quindi i pazienti che si rivolgono a noi come neurologi, anche in seconda o terza battuta, è sempre molto importante capire cosa è successo con i medici in precedenza e non incorrere negli stessi errori. In particolare bisogna avere cautela nel domandare i sintomi emotivi. Personalmente io, come molti altri colleghi che si occupano di questi, non chiediamo mai i sintomi emotivi alla prima e seconda vista. Aspettiamo che di fidelizzare, di avere una confidenza con il paziente. Quindi è estremamente importante poi la valutazione clinica, che si deve basare sull'inconsistenza e sull'incongruenza. Quando noi abbiamo degli elementi chiari per dire che si tratta di un disturbo funzionale, attenzione che nel 30% dei casi può esserci una comorbidità neurologica organica, pazienti con epilessia possono avere crisi non epilettiche, quindi crisi funzionali, pazienti con sclerosi multipla possono avere disturbi funzionali, pazienti con stroke possono aver avuto o avere anche disturbi funzionali e anche con disordini del movimento. Quindi attenzione, nel momento in cui noi dobbiamo comunicare al paziente che si tratta di sintomi funzionali, dobbiamo innanzitutto dire al paziente che noi crediamo che lui o lei soffra di questi sintomi. Ma per dire questo noi dobbiamo aver capito che il modello di malattia è cambiato, altrimenti non siamo credibili. E spiegare al paziente che si tratta di sintomi neurologici funzionali, cioè noi dobbiamo essere dichiarativi in questo senso, ovviamente facendo capire al paziente perché noi consideriamo questa diagnosi. E in questo modo, siccome la diagnosi si basa sulla raccolta della storia clinica e nello stesso tempo sulla valutazione neurologica attenta, noi dobbiamo aver utilizzato tutte quelle strategie, tecniche di distrazione o di accorgimenti che ci permettono di capire se c'è un'inconsistenza, un'incongruenza. Quindi noi dobbiamo dichiarare che si tratta di sintomi funzionali e spiegare ai pazienti il processo razionale, cioè dire qual è il motivo per cui noi pensiamo questo. E non pensiamo che sia una sclerosi multipla, uno stroke, una malattia di Parkinson o altre malattie neurodegenerative. Noi dobbiamo far capire che differenza c'è sostanzialmente tra un disturbo funzionale e un organico. E facendo vedere con la manovra di distrazione che il disturbo scompare, facciamo capire al paziente che c'è una potenziale reversibilità del disturbo. Io non uso mai la metafora come usano gli anglosassoni, c'è un problema di software e non di hardware, perché è poco capito. Io spiego sempre ai pazienti, ho provato diverse metafore per spiegare il disturbo funzionale. Quella che funziona, a mio avviso, meglio è spiegare che è un problema di interruttore e non di fili, per cui i muscoli si accendono male o non si accendono assolutamente. E ovviamente questo permette di far capire che se abbiamo un problema di interruttore dobbiamo agire con manovre di distrazione, cioè ingannare il cervello, non la persona, nel migliorare il disturbo. Quindi la comunicazione viene sostenuta in modo dichiarativo, da una valutazione neurologica, ed è già parte del trattamento. Ovviamente, per rafforzare questo, quello che consiglio sempre ai pazienti è di consultare il sito www.neurosymptoms.org, che è stato tradotto in moltissime lingue, io l'ho tradotto nel 2010. Il fondatore di questo sito è un esperto mondiale, che è il professor John Stone di Edimburgo, da cui sono stato e con cui collaboro. Ed è molto importante questo sito perché va a rinforzare in modo chiaro quello che ho detto durante la visita. E questo vale non solo per il paziente, ma per i familiari stessi. Vanno ovviamente educati anch'essi che si tratta di un disturbo funzionale. Perché questo? Perché di solito succede che i familiari stessi, non avendo conoscenza del disturbo, hanno notato in qualche fase dello sviluppo di questi sintomi che il paziente a volte non manifesta questi sintomi. Sentendosi dire spesso dai medici che si tratta di non sintomi, oppure che sono sintomi, diciamo così, che dipendono da un problema psicologico, ovviamente c'è una tendenza a colpevolizzare lo stesso paziente, il quale paziente si autocolpevolizza. Quindi è importante far capire al paziente che non c'è nessuna colpa, non c'è nessuna simulazione, e questo farlo capire anche ai familiari. Secondo step della comunicazione è iniziare con la fisioterapia. Fisioterapia che agisce sul sintomo fisico, e molti studi hanno dimostrato l'efficacia. Noi utilizziamo un protocollo intensivo di 5 giorni sul modello, diciamo così, sul modello internazionale proposto da un fisioterapista inglese con cui collaboriamo, e che ha delle caratteristiche ben precise, cioè educare il paziente stesso, cercare di riprogrammare il movimento e sostenere l'autogestione. Questo funziona, questo trattamento riabilitativo funziona viene fatto per 5 giorni, dopodiché l'autogestione, questo è quello che abbiamo fatto a Verona, ma che si fa anche in altri centri, il paziente viene seguito in telemedicina. Questi pazienti devono essere seguiti e agganciati, come si suol dire, in modo tale che abbiano un punto di riferimento. E ogni 3 o 4 mesi è prevista un controllo neurologico. Ma in questi 3-4 mesi vengono seguiti dai miei fisioterapisti attraverso, diciamo, un teleconsulto, una televisita, e un telemonitoraggio che permette quindi di vedere la loro aderenza alla riabilitazione, alla scheda personalizzata che noi facciamo durante il ricovero, eccetera. Certo, la domanda è: lo psicologo può essere importante? Certo che può essere importante. Può essere importante con interventi di psicodinamica o di terapia cognitivo-comportamentale. Questi pazienti possono essere aiutati nella gestione soprattutto di disturbi parossistici, quelli non persistenti, per cui vengono, diciamo così, gestiti, in un certo senso si aiuta loro a gestire, a riconoscere i sintomi premonitori o triggeranti di attacchi e applicare tecniche basate sulla distrazione, anche qui in modo cognitivo, comportamentale o psicodinamico. Ultima cosa, i farmaci si usano, certo che si usano. Io uso dei farmaci per gli spasmi, per il dolore, per l'insonnia, ma ovviamente se l'umore ovviamente è deflesso o se c'è uno stato ansioso, ma non cercando mai di far correlare il disturbo, cioè facendo chiarezza col paziente che questi disturbi non miglioreranno mai sul sintomo funzionale, ma miglioreranno l'ansia o il dolore o la depressione che sono associati. Quindi attenzione sempre a tracciare una relazione causa-effetto tra disturbo psicologico e, diciamo così, disturbo psicologico e disturbo funzionale.
Benissimo, grazie professore per questa panoramica. Quindi abbiamo parlato di cosa sono i disturbi neurologici funzionali, la diagnosi, come si fa appunto la diagnosi di disturbi stessi e il trattamento. Un'ultima domanda riguarda sostanzialmente la prognosi di questi disturbi. Che cosa ci dobbiamo aspettare con i trattamenti di cui lei ci ha parlato poco fa?
Allora, studi prognostici a lungo termine non ve ne sono. Noi stiamo raccogliendo i dati come registro italiano, ma direi che contrariamente a quello che uno pensa, e purtroppo sono ancora pochi neurologi che si cimentano in questo ambito, la prognosi è positiva in un 40-50% di questi pazienti, e positiva significa che c'è un miglioramento. Alcuni rimangono stabili, pochi sono quelli che peggiorano. Attenzione però, Una cosa molto importante, io lo vedo, alcuni pazienti, diciamo così, se trovano un team multidisciplinare esperto in questi disturbi, loro alla fine, anche se non migliorano, continuano a venire al controllo ambulatoriale. Quindi in sostanza noi dobbiamo certamente migliorare le nostre competenze in questo, soprattutto gli aspetti organizzativi, ma pensare che comunque queste patologie hanno, diciamo, una prognosi molto spesso favorevole, a meno che non ci siano psicopatologie di base e quant'altro, ma come tutte le patologie.
Va bene, ringrazio il professor Tinazzi dunque per aver magistralmente spiegato questo argomento così rilevante nella pratica clinica dei neurologi. I disturbi neurologici funzionali sono dunque condizioni molto frequenti che necessitano una presa in carico con il neurologo, diciamo, al centro del progetto. La diagnosi, come abbiamo visto, non si fa per esclusione, ma si devono ricercare incongruenza e inconsistenza. Spesso, appunto, si possono anche associare dei sintomi clinici positivi. Il trattamento dunque parte dalla spiegazione del disturbo, questo è molto importante, dalla comunicazione diagnostica dello stesso disturbo, e successivamente si basa su un approccio multidisciplinare a seconda del disturbo che abbiamo davanti, quindi varieremo il nostro trattamento a seconda del disturbo che abbiamo dinanzi a noi. Dunque, per concludere, ringrazio la Società Italiana di Neurologia e la SIN Giovani per l'invito e per aver selezionato questo argomento. Vi ringrazio a tutti per l'attenzione e arrivederci a presto con il prossimo episodio di NeuroPod.
Grazie a voi, buona giornata.
La puntata di oggi è finita. Seguici sulla tua piattaforma di ascolto preferita e stay tuned.